j'en respire. Même si la tête ne peut plus y croire. Alors j'en respire. Et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors j'en respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara.
E bentornati e bentornate ad Animal Boys. Michela Ciandra vi accompagnerà fino alle 18 su Radio Città Aperta. Siamo in diretta, in video diretta sia sul sito di radiocittaaperta.it che in video diretta Twitch. Quindi saluto le amiche e gli amici di Twitch. Ciao! Se volete mandare SMS e WhatsApp potete farlo al 340 197 4468. Saluto le persone che mi stanno ascoltando in podcast e che mi ascolteranno in replica, che va in onda, vi ricordo, il venerdì dalle 15 alle 16. Insomma, ben trovati e ben trovate in questo martedì che sa un po' di lunedì dopo queste feste. Quanto abbiamo mangiato non si sa, però è meglio non saperlo. Ci stiamo riprendendo piano pianino, spero che vi siate divertiti, che non abbiate mangiato troppe carcasse tanto per farvela prendere bene. E io inizierei subito con Erykah Badu. Che ne dite? Erykah Badu, Didn't She Know. Erika Badu ad Animal Voice su Radio Città Aperta. E noi ci trasferiamo da Roma a Torino, in quanto la città metropolitana di Torino ha approvato un piano, il piano Piccioni, che non è il cognome di qualche politico, ma sono proprio i piccioni, i volatili. Ecco, questo piano prevede la cattura e l'uccisione di ben 800.000 piccioni. Da qui ai prossimi 3 anni verranno quindi posizionate delle gabbie trappola e poi ci sarà qualcuno che ucciderà i piccioni. La città, si legge su un giornale locale, conta circa 2 milioni e mezzo di piccioni, di volatili, che poi tra l'altro, tra parentesi, aprendo e chiudendo una parentesi, i 2 milioni... questo numero ritorna un pochino, no? Perché è il numero totale degli agnelli che vengono uccisi ogni anno soltanto in Italia, e 300.000 soltanto nel periodo di Pasqua. Ma chiudendo la parentesi, 2 milioni e mezzo sono all'interno della città di Torino e qualcuno dice che provocano danni soprattutto all'agricoltura e provocano delle malattie. Come dice bene Valentina Rubini, ma ne stanno parlando un po' di attivisti di questo caso, ecco, quanti sono stati contagiati dai piccioni? Insomma, anche a Roma ce ne sono tantissimi di piccioni, no? Ma chi è che ha preso una malattia proprio a causa del piccione? Che io sappia, nessuno. Inoltre c'è anche uno studio dell'Università di Basilea che è durato oltre 60 anni, quindi non stiamo parlando di 6 anni, 6 mesi, ma 60 anni sono tantissimi, e loro hanno, praticamente gli studiosi, hanno contato in questi 60 anni soltanto 176 casi di contagio da volatile, da piccione a essere umano. E tra l'altro si è trattato di malattie di entità molto minima, senza conseguenze gravi. Non è che dobbiamo aspettare conseguenze gravi, però insomma, se c'è stato uno studio parla chiaro, i numeri parlano chiari, e quindi anche questa cosa, questa scusa della malattia non funziona proprio. Inoltre il fatto di doverli abbattere, che è un modus operandi che abbiamo capito di questo governo in particolare, non risolverà nulla. È come abbattere a Roma i cinghiali ultimamente, no? Stimolerà ancora di più l'animale a riprodursi, o comunque sia all'interno della città ci sono ripari, c'è abbastanza cibo per attirare lo stesso numero di esemplari che verranno uccisi nel frattempo. Esistono delle alternative più etiche, non cruente, più efficaci per diminuire un pochino il numero dei piccioni. In primis possiamo parlare di sterilizzazione, che io sappia esistono anche dei mangimi sterilizzanti. Si può spostare il cibo in dei posti, in altri luoghi, quindi magari al di fuori della città, quindi attirarli altrove. Così come le strutture di nidificazione, di riparo, anche queste possono essere spostate al di fuori della città. E quindi, insomma, tutto questo però ovviamente, come sempre, non viene preso in considerazione, perché questo governo l'unica parola che conosce è abbattimenti, abbattere, uccidere. E questo lo si vede da mesi, ormai da anni, a Trento con gli orsi, a Roma con i cinghiali, adesso a Torino con i piccioni, e si sta estendendo a macchia d'olio, perché è un modus operandi. Quindi anche in questo caso non diciamo sono solo piccioni, ma il 6 di aprile a Piazza Castello a Torino alle ore 14:30 ci sarà una manifestazione organizzata da Cadapa per dire no a questa mattanza di nuovo, una mattanza organizzata dallo stesso governo, in questo caso dalla, dal comune, dalla regione, però ecco, bisogna essere tanti anche in questo caso e non fermarsi al dire sono solo piccioni, perché si parte da una specie per poi farne fuori tutte le altre. E quindi io vi ricordo questo appuntamento molto importante. Ray Charles, e poi si torna ad Animal Voice.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me.
I got a woman, Ray Charles, ad Animal Voice. Sono le 17:15. E parliamo di allevamenti. Allora, intanto io partirei subito da un numero, ovvero del numero dei mammiferi sul pianeta Terra. Il numero dei mammiferi sul pianeta Terra sono all'incirca il 4%, solo il 4% ne fa parte i selvatici, il 36% sono gli esseri umani, e il ben 60% sono i mammiferi allevati. Allevati dove? Allevati in allevamenti che possono essere estensivi o intensivi. Qual è la differenza? In quelli estensivi possono, durante le ore del giorno, pascolare, quindi non sono chiusi in gabbia, generalmente non c'è un abuso di antibiotici, ad esempio, e quindi si cerca di farli vivere un pochino meglio. Quelli intensivi sono ovviamente tutto l'opposto, ma la differenza non c'è quando poi si tratta di macellare gli animali, quindi alla fine fanno sempre quella brutta fine, scusate il gioco di parole. Comunque non mi voglio fermare sulla differenza tra allevamento estensivo e intensivo, ma vi voglio raccontare come è nato il primo allevamento intensivo. Il primo allevamento intensivo nasce per un errore. Nel 1923 ci troviamo a Delaware, quindi negli Stati Uniti, e c'è un'allevatrice che si chiama Cecil Longstill. E questa praticamente riceve per sbaglio, da un ordine che aveva fatto, riceve 500 pulcine. Ne aveva ordinati qualche dozzina, invece ne riceve 500. Anziché fare il reso, quindi restituirli, lei decide di tenerli, di chiuderli in un capannone, di dargli da mangiare, quindi di imbottirli di cibo di mais, e vede che di quei 500 ne riesce a portare a maturità 387. E poi che fa? Ci pensa su e decide comunque di ricavarne qualche profitto, e quindi li vende. Vende a, proporrà la vendita a circa 62 centesimi al libra a dei ristoratori, a degli hotel della città, e quindi l'anno dopo vede che la cosa ha funzionato, e quindi l'anno dopo ne ordina consapevolmente, stavolta circa 1000. 3 anni dopo ne ordina 10.000. Ebbene, dopo 5 anni si ritrova la signora con suo marito ad aver avviato, inizialmente inconsapevolmente, il primo allevamento intensivo della storia, che almeno si sia mai registrato, con ben 26.000 pulcini. Quindi, visto che a volte si dice che le genialità nascano proprio da degli errori, no? Da delle cose che uno pensa, invece in questo caso da un errore è nata una cosa diabolica. Io vi invito, se non conoscete quello che accade all'interno degli allevamenti intensivi, ormai ci sono talmente tanti documentari, tanti video su YouTube che sono gratuiti, vi invito ad andare a vedere le immagini, perché è una cosa terrificante, ma proprio film dell'orrore, eh? Anzi, i film dell'orrore l'hanno fatto, pensato dei pivelli, perché lì si vive un film dell'orrore vero e proprio. Vabbè, cambiamo discorso, intanto ci ascoltiamo Kings of Leon e poi si torna ad Animal Voice, parliamo di acqua, di quanta acqua viene utilizzata per produrre carne.
Call to be there one and all.
House of Leon. Prima ho detto Lion. Ma non sarei io se non sbagliassi i nomi, no? So be there. On call ad Animal Voice. E adesso parliamo di acqua. Spesso uno non ci pensa a quanta acqua si usi ed è nascosta nei processi di produzione delle cose in generale. E spesso appunto i cittadini inconsapevoli non sanno che stanno acquistando magari un prodotto che è causa magari di un impatto idrico esagerato, ed è il caso proprio della carne, che ha un'impronta idrica, è un alimento insomma che ha un utilizzo di acqua veramente eccessivo. Ok, allora, qualsiasi alimento di origine animale ha un'impronta idrica maggiore della produzione di quella che verrebbe utilizzata come acqua per la produzione di un alimento a base vegetale. Inoltre, perché si utilizza molta acqua? Perché in primis è l'animale che deve bere, ma sono anche le deiezioni che devono essere smaltite in qualche modo. E come si smaltiscono? Si smaltiscono anche attraverso l'acqua. Partiamo subito da numeri. Per produrre un chilo di carne di manzo, un chilo, non 100.000 chili, un chilo, si generano, innanzitutto parlando di emissioni, circa 27 kg di CO2, 27 kg per un chilo di carne. Mentre per produrre un chilo di lenticchie non si arriva neppure a un chilo di gas serra. Quindi mentre lì è specifico CO2, qui dei gassetti sì, si producono perché comunque è fisiologico, diciamo così, ma non si arriva neppure a raggiungere quel numero. Per un singolo hamburger di manzo, si utilizzano in media 2350 litri, lo ripeto, 2350 litri per un hamburger di manzo, che è l'acqua, corrisponde all'acqua che una persona beve all'incirca in 3 anni. E quindi parliamo della produzione anche della carne. Per produrre un chilo di carne bovina servono 15.400 litri di acqua, contro per produrre un chilo di legumi servono 4.000 litri di acqua. Capite bene che, essendoci ora insomma un problema anche a livello di acqua, a livello idrico, a livello di riscaldamento globale, Se non vogliamo parlare dell'aspetto etico, parliamo dell'aspetto ambientale, dell'aspetto del consumo. L'acqua non c'è, sta scarseggiando e diventerà sempre più scarsa con il caldo che farà. È una fase, c'è sempre stata, sta di fatto che di acqua ce n'è poca. E quindi pensiamo a quei 15.400 litri per produrre solo a un chilo, solo uno, di carne di manzo. Pensiamo a quanta carne si mangia in un anno. In media, se non erro, sono 80 kg in Italia, figuriamoci negli Stati Uniti quanta se ne mangia, visto che se la mangiano tutti i giorni. E quindi pensiamo a quanta invece acqua potrebbe essere risparmiata. Acqua che, ripeto, un essere umano, abbiamo detto, potrebbe bere in 3 anni, beve in 3 anni, invece viene utilizzata per un solo hamburger. Si potrebbero consumare delle alternative, quindi ci sono i burger di soia, i burger di legumi in generale, che hanno un impatto, un'impronta idrica che è il 7% di quella invece che si consuma per la carne. E poi, senza pensare che tra i pascoli, tra i terreni coltivati per i mangimi, che servono appunto per il bestiame allevato, già solo questa catena di montaggio, chiamiamola così, questa sfrutta il 77% delle terre agricole del pianeta. Quindi più della metà vengono utilizzate e dedicate soltanto ai pascoli e alla produzione dei mangimi. Se invece quei pascoli, quelle terre agricole venissero utilizzate per produrre coltivazioni, legumi destinate agli esseri viventi, mangeremmo tutti nel mondo, tutti, tutti. E invece questo non viene considerato, e poi parleremo anche del motivo. Quindi, insomma, tutta questa roba che vi sto dicendo è per, ovviamente, non costringervi, ci mancherebbe, chi sono, ma per farvi riflettere, perché a volte uno non ci pensa. Avere i numeri schiaffati davanti, insomma, fa impressione. C'è chi addirittura, c'è l'amica di una mia amica che dice: io quando mi faccio la doccia, insomma, considerando che c'è tutto questo problema di acqua, insomma, faccio fatica a farmi la doccia e quindi mi lavo a pezzi perché non voglio consumare tanta acqua. Però poi non pensa al fatto di mangiare, appunto, l'hamburger di manzo e di aver consumato molto di più rispetto alla semplice doccia, che comunque, se uno se la fa in pochissimi minuti, ecco là che si è lavata, profuma e ha consumato comunque meno. Secondo la fonte Food Footprint, mangiare 2 hamburger di manzo a settimana per un anno inquina quanto guidare un'auto per 6200 km. E io sono andata a vedere quant'è 6200 km se partissimo da Roma e arrivassimo a Kanpur, che è in India, all'incirca sono 6300. Quindi, ecco, questa è la distanza per un solo anno se mangiamo 2 hamburger a settimana, non al giorno, ovviamente. Pensiamoci e atterriamo negli anni 90 a Bon Jovi, Living a Prayer. Jovi, e mi devo correggere, ovviamente non è degli anni 90 questa canzone, ma del 1986. Sono io che me l'ascoltavo negli anni 90 e quindi insomma c'è stato questo miscuglio di ricordi. Intanto, continuando il discorso sugli allevamenti, e poi non vi tedio più o meno, almeno per oggi, ecco, per conoscere meglio ciò che avviene negli allevamenti intensivi, sicuramente, come dicevo prima, ci sono una serie di documentari, tra cui Dominion, ma ce n'è uno che è uscito proprio di recente, che si chiama Food for Profit, che è stato il nuovo documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi, che mostra in modo completamente indipendente, quindi è una produzione indipendente, mostra il filo che lega l'industria della carne, le lobby della carne, con il potere politico, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo. Quindi chi prende le decisioni in fatto di carne ha degli interessi astronomici, perché sono loro stessi dei lobbisti. Quindi come si può, la domanda vera e propria di questo, che esce fuori da questo documentario, da questa inchiesta alla fine, è come si può lasciar scegliere chi ha un interesse grandissimo alle spalle o di fronte a sé. E poi ci sono, comunque si vedono anche i maltrattamenti indicibili sugli animali, non in modo crudissimo, però te lo fa capire bene. Dello sfruttamento, del mancato rispetto anche dei lavoratori all'interno degli allevamenti intensivi, l'inquinamento che provoca e che sta provocando l'allevamento intensivo in tutto il mondo, in tutta Europa, in particolar modo il focus è sul, ovviamente, l'Unione Europea, inquinamento dell'aria, della terra, del suolo, delle acque, il rischio che sta portando all'utilizzo massiccio di antibiotici o degli organismi geneticamente modificati, ai soldi pubblici europei che vanno a finanziare questo sistema produttivo che è insostenibile oramai. E quindi è un punto di vista davvero molto interessante, io vi invito ad andarlo a vedere. Ovviamente all'interno ci sono tante persone che hanno lavorato, tra cui anche chi si occupa, senza fare nomi non li posso fare, però chi si occupa di inchieste quotidianamente, quindi persone che magari lavorano anche in LCA, quindi LCA detta all'italiana, insomma tante persone, tanti ragazzi e ragazze che si sono messi in gioco proprio per tirar fuori delle immagini, per portare a casa delle immagini, per far vedere anche in modo crudo, meno crudo, quello che avviene all'interno degli allevamenti. Ed è giusto sapere, non ci voltiamo dall'altra parte, è giusto conoscere questa realtà. Intanto vi ricordo, mentre inizia la Madonna con suo Don't Tell Me, che questa puntata sta diventando un podcast e quindi potrà essere ascoltata, condivisa con i vostri amici e le vostre amiche, e quindi la troverete disponibile sul sito di Radio Città Aperta nella voce podcast, oppure andando sul palinsesto del martedì, lì potete cercare Animal Voice e troverete questa e le puntate precedenti.
isn't true. It's just something that we do. Tell me everything I'm not, but don't ever tell me to stop.
Madonna, don't tell me. E parliamo ora di una pianta che a me piace tantissimo sentirne l'odore, quindi quando ci sono quei rametti che tu spezzi e senti l'odore di quelle foglie aromatiche, sto parlando del rosmarino. Quali sono i principali componenti del rosmarino? Allora, sicuramente gli oli essenziali, e poi contiene dei polifenoli, che polifenolo per eccellenza che fa parte di questa pianta è l'acido rosmarinico. Che sono i polifenoli? Ricordiamolo, i polifenoli sono quelle sostanze naturali che hanno delle capacità antiossidanti, antinfiammatorie, e quindi sono in teoria in grado di proteggere le cellule dallo stress ossidativo. E poi contiene anche i flavonoidi, e che quindi intervengono positivamente sulla la microcircolazione, ad esempio sanguigna, linfatica, e quindi favorisce la protezione, no? Protegge i piccoli vasi venosi. E poi contiene i tannini, che sono delle sostanze che hanno delle proprietà astringenti, antidiarroiche, antinfiammatorie, antibatteriche. Cioè, voi capite la natura che cosa ci restituisce? Non ce la meritiamo proprio. Quali sono le sue principali, chiamiamole, proprietà salutistiche, aggiungerei? Ecco, le principali proprietà sono queste. Allora, favorisce il deflusso della bile, quindi ha un'azione che si dice letteralmente coleretica o colagoga, ma non mi chiedete che vuol dire, però così era scritto e così lo riporto. E poi antispastica delle vie biliari, protegge il fegato, scioglie le tensioni dello stomaco, dell'intestino. Se abbiamo dei gonfiori di pancia, ha un'azione carminativa, quindi sia per bocca sia con l'olio essenziale, se lo abbiamo possiamo spalmarlo, anche se non è una crema, sulla parte della pancia. Favorisce la fluidificazione e l'eliminazione del catarro in eccesso, quindi tosse. Olio essenziale sul petto, è un antiossidante, antisettico, è un tonico in generale, quindi insomma immaginatevi quante proprietà ha questa pianta. Io non so se a voi piace, ma a me fa impazzire. Come si può assumere? Allora, sicuramente in tisana, quindi la tazzetta e l'acqua calda, un cucchiaio di foglie secche, in questo caso di rosmarino, si lascia in infusione per circa 10 minuti, si filtra e si beve, anche 2-3 tazze al giorno. Poi c'è la tintura madre, quindi è una soluzione idroalcolica, e lì se ne prendono 50-60 gocce all'incirca 2 volte al giorno. Ovviamente fatevi consigliare dai vostri medici e soprattutto erboriste di fiducia o naturopate, quello che volete. E gemmo derivati, olio essenziale, che io anche lì adoro, 2-3 gocce per suffumigi, per aroma dry. Quindi che vuol dire aroma dry? Si possono mettere 2-3 gocce all'interno del palmo della mano, si sfrega un pochino e poi si posizionano le mani vicino al naso e alla bocca e lì si respira, e lì è proprio una gioia dei sensi. Ma ci sono altri usi che si possono fare del rosmarino. Ad esempio, sapete che è efficace anche contro i capelli bianchi? Ovviamente non funziona come se fosse una vera e propria tinta, però se si possono mettere o le gocce dell'olio essenziale all'interno dello shampoo che si utilizza abitualmente, e quindi in questo caso ha diciamo delle proprietà un pochino più rafforzanti e li rende, cioè chi dice, un pochino più scuri, però ovviamente poi bisogna capire che c'è all'interno dello shampoo che si utilizza abitualmente, quindi magari è meglio prenderne uno iper super naturale. Oppure si può fare in un altro modo: direttamente i rametti del rosmarino si prepara una sorta di tisana, quindi si fanno cuocere in acqua per alcuni minuti, si fa raffreddare e si sciacquano i capelli, si fa in teoria un vero e proprio impacco, così come è utilissimo per i capelli grassi. Serve ognuno, io purtroppo li ho fini e grassi, e quindi dai a lavare i capelli un giorno sì un giorno no, che fa malissimo. Ecco, in questo caso proverò questo impacco perché regolarizza l'eccesso di sebo del cuoio capelluto, e quindi in questo caso vi do la ricetta. Allora, bisogna cuocere 300 g di rosmarino fresco in 500 ml di acqua bollente a fuoco lento per circa 20 minuti, dopodiché si ritira dal fornello, si aggiungono anche 2 cucchiai d'aceto di mele, si mescola bene, si fa raffreddare e poi si applica su tutti i capelli, sul cuoio capelluto, sulle punte, e si fa agire, quindi si fa un vero e proprio impacco, anche se è molto acquoso, però comunque se si lascia lì per 20-30 minuti e prima di risciacquare e pettinare si lascia agire, l'azione ci sarà perché penetra comunque all'interno della cute, all'interno della fibra del capello. Quindi questa la proverò e ritornerò a voi. E poi si possono anche creare, grazie al rosmarino, anche degli spray contro le zanzare, contro gli insetti, che non vuol dire che li uccidiamo, ma li allontaniamo. Quindi anche qui, rametti di rosmarino fresco, secco, 15-20 minuti in acqua, si fa raffreddare e poi si mette nello spray, insomma, e si possono aggiungere anche oli essenziali di altre piante che sono note, insomma, per dar fastidio, per essere repellenti, insomma, per gli insetti, visto che ci stiamo avvicinando, insomma, a quel periodo caldo. E vedrete che le noteremo le prime zanzarine, perché alcune non se ne sono mai andate a dormire. Ad esempio la lavanda, il geranio, le possiamo introdurre in questi spray e sarà molto molto utile, ma anche molto piacevole, perché sono, insomma, tutti profumi veramente belli, aromatici. Quindi e poi una cosa fondamentale è che il rosmarino ha anche delle proprietà antisettiche e cicatrizzanti, e quindi facendo un decotto, quindi portando ad ebollizione l'acqua con i soliti rametti di rosmarino, si fa raffreddare, si può filtrare e poi si applica il liquido, magari con una garzetta sterile, sulla ferita e si lascia agire, e questo è meglio della semplice magari acqua ossigenata. Quante cose sa la Chandra, che ve lo dico a fare.
La promessa che il tempo me trae me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil que quiero aprender a con...
E dopo il rosmarino ci sta bene Bob Marley, quindi ce lo ascoltiamo e poi concludiamo con le notizie dal mondo.
Won't you turn on your We Rise song?
Facciamo il solito nostro viaggetto e quindi sbarchiamo in Antartide, dove sono state istituite delle nuove aree protette per proteggere soprattutto delle specie di pinguini e di cetacei, che a loro volta dipendono dalla presenza del krill, che a sua volta è impattato, la sua vita è impattata dall'attività della pesca. E quindi istituendo queste nuove aree, vive il krill, sopravvive il krill, sopravvivono i pinguini e i cetacei. Bravi! E poi atterriamo in Bolivia. Sono stati avvistati almeno 60 orsi della specie dagli occhiali, oppure orsi delle Ande, che sono considerati orsi a rischio e sono gli unici esemplari nativi del Sud America. E quindi, insomma, 60 non sono pochi e, insomma, bella notizia. Poi torniamo un pochino più dalle nostre parti. In Austria gli agenti forestali stanno usando dei droni per distribuire dall'alto vari semi del diabete più resistenti dei precedenti, che sono stati fatti fuori da un piccolo insettino, un piccolo coleottero di forma cilindrica, di colore bruno, che si chiama bostrico. Insomma, lui è ghiotto di questi alberi, degli abeti in particolare, si trova soprattutto nei boschi del Trentino, attacca prevalentemente l'abete rosso. Cosa fa? Lui praticamente sotto la corteccia scava delle gallerie, e quindi scavando delle gallerie interrompe però il flusso della linfa, e quindi l'abete muore perché non ha più le sostanze nutritive, mentre lui diventa bello cicciottello. Ecco, in questo caso, anziché spruzzare insetticidi, si pensa di nuovo a piantare nuovi alberi. Poi ci avviciniamo, quindi siamo in Italia, in Toscana. La giunta regionale ha approvato in via definitiva il provvedimento che vieta l'utilizzo della catena per i cani, quindi non si possono più tenere i cani a catena. Certo, serve ancora una legge nazionale che vieta tutto questo, perché ricordo che è solo una scelta di regione in regione, quindi non sempre quello che vale in questo caso in Toscana può valere ad esempio in Calabria. Quindi speriamo che presto pensino a fare una legge anche che riguarda questo. E E infine ci spostiamo negli Stati Uniti, dove sono stati registrati il numero dello squalo toro è 5 volte maggiore rispetto a quello registrato nel 2020. Nonostante ci siano delle acque molto più calde, però questo squalo si è riuscito ad adattare e quindi è riuscito a raggiungere un numero, insomma, soddisfacente, direi. E siamo nella fase conclusiva della nostra puntata. Io vi ricordo che dopo di me ci sarà Irene Worms con la sua onda sonora, e poi dalle 20 Rivoluzione Classica con Attila Chiocco Cernitori, e poi dalle 21 Mojo Station con Gianluca Diana e Pietro Paolo Moroncelli, e poi ci saranno le selezioni musicali per tutta la notte su Radio Città Aperta. Si avvicina il nostro momento goccia d'assenzio e quindi io metterei la musica di Atmosphere. Io ho scelto i Beatles. E ho scelto anche una frase di Osho che dice questo: la vera domanda non è se esiste la vita dopo la morte, la vera domanda è se hai vissuto prima della morte. E quindi io con i Beatles e con questa frase di Osho vi lascio nelle mani di Irene Worms e vi auguro come sempre di trovare la felicità, di essere liberi dalla sofferenza, ma soprattutto di vivere appieno la vita, di trovare un qualcosa che vi faccia battere forte il cuore. Non parlo soltanto di amore verso gli esseri umani, ma di qualcosa che vi porti via dalle sozzure, dalle bruttezze del mondo e che vi spinga a lottare per questa cosa bella. E quindi con questo augurio io vi ringrazio per essere stati con me. Fate passaparola, condividete se vi va il podcast, che troverete fra qualche minuto disponibile sul sito di Radio Città Aperta. E quindi noi ci riascoltiamo prossimo martedì, sempre dalle 17 alle 18. Un abbraccio, un bacio, un abbraccio e un bacio insieme. Ciao!
Ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.